On the Rocks, il podcast di Radio Rock condotto da Jacopo Morroni. Scritto da Jacopo Morroni e Daniele Innocenti. Steven.
My man, you'll never be what is in your heart. Weep, little lion man, you're not as brave as you were at the start.
Io vi conosco tutti e per un po' darò corda allo spirito ribelle della vostra leggerezza. Ma in ciò vedrò di imitare il sole che consente alle nuvole vili e malvagie di nascondere al mondo la sua bellezza, affinché quando gli aggradi essere se stesso, essendo desiderato tanto più desti meraviglia, rompendo per la nebbia vile e laida il fumo che pareva strangolarlo. Come un metallo luminoso su uno sfondo scuro, il mio ravvedimento brillerà sulla mia colpa e attrarrà più occhi di quello che non ha uno sfondo per metterlo in rilievo. Peccherò in modo da fare un'arte del peccato, riscattando il tempo quando meno se lo aspetta. Con queste parole il principe Edward, il futuro Edoardo IV d'Inghilterra, si commiata da Sir Falstaff nella seconda scena dell'omonima e monumentale opera del più grande drammaturgo della storia inglese, William Shakespeare. Il principe è giovanissimo, passa le notti fra bettole e puttane e viene usato dai suoi cavalieri, Sir Falstaff in primis, come riparo per le proprie vite oziose e dedite unicamente al piacere. Edoardo però non è uno scemo né un vizioso senza ambizioni. Si inabissa nel peccato, entrando nella vita dei suoi dissoluti vassalli fianco a fianco, conoscendone le debolezze e attendendo il momento di ergersi e colpirli. Sarebbe bello dire che il protagonista della nostra storia è proprio come il principe Edoardo. Ma non è così semplice. Perché Steven Tyler è stato entrambi. Chi? Beh, Edoardo, il giovane rampante che pecca perché ha una marcia in più, pronto ad ergersi a eroe. Ma anche Sir Falstaff, che non è più tanto giovane e la cui vita ormai si è ridotta a una vacanza permanente, schiavo dei piaceri, cleptomane e impermeabile a qualsiasi dovere. Quelli come Steven, d'altronde, non seguono Apollo, ma le lune e le sette stelle, e la loro vita scorre secondo le loro imprevedibili fasi. There's something wrong with the world today. I don't know what it is. Something's wrong with our eyes. We're seeing things in a different way. And God knows it ain't his. It sure ain't no surprise. We're living on the edge. Steven Victor Tallarico nasce a New York il 26 marzo del 1948. Il suo corredo genetico è un omaggio alla storia dell'immigrazione negli Stati Uniti. Suo padre Victor è di origini italo-tedesche, mentre la madre, Susan, è di origini polacche, inglesi e addirittura afroamericano. Questo melting pot genetico conferirà a Steven un aspetto decisamente particolare, come sarà del resto la sua vita e il suo carattere. Riguardo a quest'ultimo, lo si capisce quando ha appena 9 mesi che il bimbo è un po' strano. I genitori lo devono portare in ospedale perché ha ingoiato un penny. Passa un attimo, un po' di giorni e deve essere di nuovo ricoverato. Questa volta ha ingoiato una tazzina intera. Devono tenerlo decisamente sott'occhio. Oggi avrebbero detto che era un bambino iperattivo. All'epoca ero semplicemente un problematico, un monello. E non lo dice tanto per dire Steven, in quanto, in quarta elementare, verrà espulso dalla scuola pubblica che frequentava nel Bronx per aver, cito, rincorso un compagno con un pezzo di vetro. Verrà spedito in una scuola per ragazzi speciali. E va da sé che il rapporto tra Steven e l'istruzione non sboccerà mai. Tanto più se consideriamo che al liceo i compagni amavano chiamarlo Bocca di Negro per via delle sue notissime iconiche labbra larghe e carnose. Steven ha principalmente 2 modi per sfogare la sua infinita riserva di energia. Il primo è la natura. Adora stare all'aria aperta, nei boschi, avere a che fare con gli animali. Ancora oggi vive praticamente in simbiosi con i suoi cani. Pensate che il suo primo animale domestico fu un procione di nome Bandit. L'altro è immancabilmente la musica. D'altra parte ci è nato dentro. Suo padre è un pianista di musica classica e la insegna al liceo. Steven è affascinato dal padre. Sin da piccolissimo gli piaceva giocare sotto al pianoforte mentre il suo vecchio si esercitava. In estate, che la famiglia Tallarico passa sul lago Sunapee, nel New Hampshire, dove possiede un locale, si diverte a salire sul palco ed esibirsi cantando musical per gli ospiti. È un polistrumentista sin da subito e piuttosto talentuoso. Inizia con il piano, seguendo il padre, per poi passare alla chitarra e stabilizzarsi sulla batteria intorno ai 13 anni. All'orchestra del padre, d'altronde, serviva qualcuno che suonasse proprio quello strumento. Steven racconta che il locale del padre si sarebbe potuto chiamare The Snoop Dogg's Lodge, dal massiccio uso di marijuana che le band facevano. È dunque solo questione di tempo prima che un musicista gli dica: Steve, vuoi fare un tiro? Per onor di cronaca, lui resiste quanto può, per poi dire sì e scoprire che la cosa gli piace, decisamente gli piace. 60 anni e 8 ricoveri dopo, ancora gli piace di tanto in tanto fumarsene una in mezzo alla natura. La sua enorme passione per l'erba, di cui diventa presto coltivatore, gli costerà però la seconda espulsione da scuola, a pochi mesi dal diploma, che dunque non prenderà mai. Poco male, perché tanto aveva deciso da tempo, se non da sempre, che avrebbe fatto il musicista, come suo padre prima di lui. No, non proprio come suo padre. Non è minimamente interessato alla musica classica, al jazz o a qualunque cosa ascoltano quelli che lui chiama i vecchi. Lui vuole fare il rock and roll. È il 1965 e sono 2 le band che dividono i giovani, Beatles e Rolling Stones. Dividono, forse li uniscono, ma vabbè. Steven apprezza entrambi, ma gli Stones sono nettamente i suoi preferiti. D'altra parte, tutti gli dicono che assomiglia terribilmente a Mick Jagger e chi non vorrebbe esserlo? Nel frattempo inizia a suonare la batteria in diversi gruppetti, senza riscuotere moltissimo, se non alcun successo. La sua vita deve aspettare il 1969 per iniziare davvero a prendere forma. L'estate del 1969, Steven la passa, come tutte le altre, a San Apicchio. È appena tornato da Woodstock, di cui ricorda principalmente il momento in cui ha sniffato un'intera tavoletta di acido. E si è esibito, il giorno prima, al locale del padre come cantante. La performance in sé non è stata nulla di che, e il giorno dopo lo passa in hangover a tagliare serenamente il prato davanti alla sua casa estiva. Si avvicina a una macchina, a bordo della quale vi è un autentico nerd, con tanto di nastro adesivo per tenere insieme gli occhiali. Steven non ha una chiara idea se l'abbia già visto o no e decide di partire con un saluto neutro. «Ciao, man! Che ci fai da queste parti?» Joe Perry risponde. «Ho visto suonare la tua band ieri, mi sei piaciuto parecchio. Stasera suona la mia band al locale e avremmo proprio bisogno di uno con la tua energia per cantare». Joe non sa diverse cose. Numero uno, che Steven non ha alcuna band fissa. Numero due, che Steven non è nemmeno un cantante. La sera prima è stata una delle tante esibizioni casuali che faceva tutta l'estate con le band di passaggio. A cantare ci si era buttati, così, d'amblè. Eppure Steven, alla fine, non ha nulla da perdere. Ha tutta l'estate davanti e accetta. Fra i due, il legame è quasi immediato. 48 ore insieme e si scambiano la promessa di vedersi l'estate dopo per formare insieme una band e provare a sfondare. Steven torna a New York, ma non ce la fa ad aspettare. È stufo della grande lega, è stufo del suo giro musicale, vuole tornare a San Apì, vuole cercare Joe, e lo fa. E Joe lo trova in compagnia di un bassista, Tom Hamilton. I due stanno già progettando di spostarsi insieme a Boston e tentare di sfondare lì. E Steven si lancia. Posso venire anch'io? Ma pone una condizione. In realtà, ragazzi, io sono un batterista, ma voglio provare a fare il cantante. Tom e Joe non chiedono di meglio. Gli è bastato sentirlo quelle due serate per capire che è veramente portato. E allora? Beh, allora si recluta un batterista, un amico di Steven, Joe Kramer, e un chitarrista ritmico, Brad Whitford. Sulla via di Boston ho pensato, mio Dio, abbiamo formato una band, sarà una cosa grandiosa. Dopodiché ho cominciato a pensare, e su cosa scriverò le canzoni? Quale sarà il mio stile di canto? Come coinvolgerò il pubblico? E allora, mi è venuto da pensare a un libro che avevo letto, perché ne aveva parlato John Lennon, Primal Scream, di Arthur Janov. Insegnava a tirare fuori tutto ciò che hai dentro urlando. Direi che Steven l'ha preso alla lettera. Fatto questo passo, l'obiettivo di Steven è ovviamente quello di sfondare. Fa promettere a tutti i membri della band di non avere alcun piano B, neanche dovessimo tornare a casa con i genitori. In realtà non ce n'è alcun bisogno. Joe è anche lui figlio di un musicista che ha speso ogni cosa comprando al figlio il bus con cui la band si muove e l'appartamento dove viveranno a Boston. Tom non ha alcun rapporto con i genitori, così come Joey e Brad è l'ultimo di una famiglia numerosissima. Piani B non ne hanno comunque. La band vive in completa simbiosi a Boston. La mattina scrivono i testi e compongono la musica, il pomeriggio provano e la sera o escono a bere oppure la passano a fumare marijuana e vedere i tre marmittoni. Gli Aerosmith, nome che per inciso non significa nulla, si è inventato Joe Kramer strafatto perché suonava bene, passano la fine del 70 e tutto il 71 a suonare nell'area metropolitana di Boston, raccogliendo più che un discreto successo. Vengono infatti notati dalla Columbia Records, che li mette sotto contratto. Lo stile della band è molto simile a quello dei Rolling Stones, un rock and roll semplice con forti influssi blues. Nulla di speciale e infatti il loro album di debutto si ferma al 166esimo posto in classifica. Non benissimo. Il secondo, Get Your Wings, non va molto meglio. non hanno uno stile definito. Sono un po' troppo hard per fare vero e proprio rock and roll e un po' troppo blues per avvicinarsi al metal. Ma continuano a produrli perché innanzitutto vanno fortissimo nei live e suonano ogni volta che possono. E secondo, perché la band è sempre completamente strafatta di canne e questo significa che i manager e l'etichetta possono spartire i soldi, anche se pochi, esattamente come vogliono. Tanto saranno troppo instupiditi per fare qualsiasi domanda. Però Steven, che ora è libero di cantare come vuole, inizia a prendere una spirale positiva di crescita e miglioramento. È vero, le musiche ancora vanno aggiustate, ma dopo 2 anni di live, la voce di Steven inizia a diventare qualcosa di incredibile. Ha trovato il coraggio di esplorarla appieno. Dal grave all'acuto, dal pulito ad un raschiato stellare, imparando a strascicare proprio lì dove serve e restare dritto come una spada quando bisogna colpire. Con una voce del genere, oltretutto la sua abilità nello scrivere testi, di cui manterrà sempre il massimo segreto riguardo al significato e le storie che nascondono, il successo è solo questione di tempo. Infatti la critica, pur severa, parla di Steven come un autentico diamante grezzo. Jack Douglas, il produttore del terzo disco, ha oltretutto le idee chiarissime. Numero 1. Spazio alla figura di Steve, ai suoi urli, al suo modo di essere che deve riflettersi nella band. E soprattutto via il tono serio del primo album e parzialmente del secondo. Non è gente seria, non sono artisti depressi e malinconici, sono ragazzi che amano fare festa, che amano rimorchiare le ragazze. E così dovranno essere. Via il misticismo dei Sabbath, via la profondità degli Zeppelin, Boys Just Wanna Have Fun. E Toys in the Attic riflette tutto questo. L'album arriva al 36esimo posto in classifica, mentre Walk This Way raggiunge la 10ª posizione come singolo. E pensare che Steven Tyler la dovette scrivere 2 volte perché, fattissimo come al solito, aveva dimenticato il testo su un taxi. Gonna be a change in your ways. I met a cheerleader, was a real young breed. All the times I can reminisce. All the best things of loving with a sister and a cousin. Only started with a little kiss like this. Il successo dovrebbe essere il trampolino di lancio della band, ma in realtà è l'inizio della sua fine. Gli stadi pieni, il tour da tutto esaurito, le canzoni in heavy rotation su tutte le radio, sono roba da far girare la testa. Steven Tyler poi assurge ad autentico sex symbol quando appare sulla copertina della rivista Rolling Stones. Il suo look androgino e decisamente glam, che agli inizi faceva ridere la gente di Boston, adesso fa gridare e innamorare una marea di ragazze. E Steven prenderà come missione di vita cercare di deluderne il meno possibile. Inizialmente non c'è molto di cui preoccuparsi. Roxy, il quarto disco, non vende quanto sperato, ma è comunque disco d'oro. Inoltre Dream On, che all'epoca del primo album era stata ignorata dal pubblico, adesso è diventata una hit da top 10 e uno dei pezzi più amati del rock. A fine del 78 sono la band statunitense per eccellenza, animali da palco che sembrano non averne mai abbastanza. In realtà è l'esatto contrario. È vero, le vendite aumentano e sul palco Steven Tyler sembra migliorare ogni esibizione. Ma ad ingrossarsi non è solo il suo smisurato talento, ma anche il suo utilizzo di droghe, che passa decisamente a un livello superiore. Ma sì, quando si ammazzava di canne era sbadato, smemorato, rincoglionito, scusate il francese, ma comunque funzionale. Certo, ancora oggi non ha idea dei soldi che chi gli stava intorno gli ha fregato. Adesso capite, dirà Steven anni dopo, perché i produttori amano così tanto le band di drogati? Ma musicalmente parlando non dava grosse noie, anzi. Adesso però ha iniziato a fare un uso massiccio di stimolanti ed eroina, così, per compensare l'un con l'altro. Si definisce un malato di adrenalina, deve sempre spingersi al limite. È rimasto lo stesso bambino, a quanto pare. Solo che adesso ha abbastanza soldi per comprare tutto ciò che vuole. E nonostante ciò, diventa cleptomane. Non per chissà quale turba psicologica, ma per il brivido che provava nel cercare di farla franca. A volte la situazione diventa piuttosto pesante. Ad esempio, un gruppo di uomini si presenta con intenzioni non propriamente pacifiche nel camerino degli Aerosmith a fine anni 70. Sostengono che Steven gli abbia rubato una valigetta con $2,000 dentro e che non se ne andranno di lì senza riaverli. Steven verrà salvato da chissà quale sorte infame solamente da Gary Cabozzi, mastodontico amico di Steven e sua guardia del corpo, che farà sloggiare i loschi figuri brandendo una spada, un'autentica spada da cavaliere. Chissà dove l'aveva presa. In ogni caso, non sarà l'unica volta in cui Gary salverà la vita a Steven. Dopo le registrazioni del sesto album, nel 79, Joe Perry decide però di tirarsene fuori. Preferisce iniziare un progetto solista, non vuole e non riesce più a seguire il ritmo di Steven. La band è sostanzialmente finita e alla fin fine la responsabilità principale ricade proprio su Steve. Extreme ways are back again, extreme places I didn't know. I broke everything new again, everything that I'd own. I threw it out the windows, came along. Extreme ways I know will part the colors of my sea. Perfect color me. Extreme ways that helped me, that helped me out late at night. Extreme places I had gone. They never see any light. Dirty basements, dirty noise, dirty places coming through. Extreme worlds alone. Did you ever like it, Pam? I would stand in line for this. Se la situazione della band è grave, quella della vita privata di Steven è la follia. Dal 73 al 76 convive con Julia Holcomb. Lui ha 25 anni e lei 16. La loro relazione finirà quando lei perderà il primogenito, probabilmente perché aveva assunto troppe droghe durante la gravidanza. Il 1 luglio 77 nasce la prima figlia di Steven, frutto di una breve relazione con l'attrice Bebe Buell. La madre decide che la figlia non ha assolutamente bisogno di un padre così, costantemente drogato, e non dirà nulla né a Steven né tantomeno alla piccola. Nascerà infatti come Liv Rundgren, prendendo il cognome del compagno della madre al momento della sua nascita. Naturalmente le verrà detto che è lui il suo vero padre. E allora Steven nel 78 sposa la modella Cynthia Foss, da cui avrà l'anno dopo la sua seconda figlia, Mia Tyler. Alla turbolenta vita privata si iniziano ad aggiungere i problemi di salute. Alcuni casuali, come l'incidente che nel 1980 lo tiene 2 mesi in ospedale. Ma ad essere sinceri, anche senza questo incidente di moto sarebbe cambiato poco. Molti ormai lo vedono in giro a New York, costantemente in cerca di una dose, senza nessun'altra velleità né ambizione. Alle sue dipendenze si aggiunge poi l'utilizzo massiccio di cocaina, direi in seguito di essersi sniffato mezzo Perù in quegli anni. La produzione musicale ne risente e anche Brad lascia gli Aerosmith. I dischi continuano a vendere, è vero, ma è più l'affetto dei fan a sostenerlo che l'effettiva qualità dei pezzi. There was a time when I was so broken hearted. Love wasn't much of a friend of mine. The tables have turned, yeah, 'cause me and the ways have parted. That kind of love was the killing kind. Now listen. Steven capisce che gli Aerosmith possono funzionare e fare grande musica solo nella formazione originale. A inizio 1984 richiama Joe e Brad e li invita ad un suo concerto. Ovviamente è solo una scusa per poterli incontrare nel backstage e chiedergli, anzi implorarli, di rientrare in formazione. I due accettano anche perché le loro carriere soliste non sono andate benissimo. L'album della reunion, Down with Mirrors, è però un fiasco totale. Sì, perché Steven, a questo punto, sembrerebbe proprio il principe Edoardo con il quale abbiamo aperto la storia. È sceso nell'abisso, ma forse lo ha fatto solo perché adesso, quando tornerà a brillare, lo farà con più forza di prima. Invece no, non è davvero cambiato. O meglio, l'ha fatto solo per un attimo. Ha riottenuto la sua band e beh, è tornato ad essere Sir Pasta. Quando durante un concerto a Springfield, Illinois, è così drogato, così alterato e devastato da cadere in maniera misera e patetica dal palco, non riuscendo fisicamente a mantenere diritte le ginocchia, dovrà arrendersi e andare in rehab. Ma non dobbiamo essere totalmente ingiusti, perché Steven non è da solo. Gli altri reggono 18 mesi in più, poi il cantante se li vede spuntare davanti alla reception del centro di riabilitazione. Come già anticipato, i ricoveri per Steven saranno, in tutta la sua vita, 8. Ma quello che arriva subito dopo la reunion è forse il più importante, perché lo rimette in piedi e rimette in piedi anche il resto della band. tornati relativamente sobri, quantomeno rispetto ai tempi passati, sono pronti a rimettersi in gioco e provare a fare un album che li riporti nel giro che conta. Sono passati più di 10 anni da Toys in the Attic ed è da tanto che non hanno più una hit all'attivo. È vero, i loro concerti attirano comunque molto pubblico, ma ormai sono una band di vecchie glorie, poco connessa con la realtà musicale del momento. Insomma, ai concerti ci andavano quelli che erano ragazzini quando Toys in the Attic usciva. Rispetto a quando andavano alla grande, è il rock stesso che è cambiato moltissimo. Sia grazie all'esplosione di un sacco di altri generi, vedesi l'air metal, ma soprattutto ha visto il suo bacino in qualche modo ridursi perché è arrivata una novità, un genere tutto nuovo, il rap, che risponde a una cultura molto diversa da quella degli altri generi. I suoi interpreti non compongono musica, perlomeno non nella maniera classica, e si servono di DJ che mixano e loopano basi sulle quali gli MC si lanciano in complessi esercizi letterari tassativamente sul ritmo e il rima. Tanto che il rap deriverà proprio da Rhythm and Poetry, ritmo e poesia. È partito dalle strade e gli appartamenti dei quartieri neri di New York, e la regola non scritta del genere è quella che le basi devono essere prese dalla musica funk o al massimo dal soul. Questo stile innovativo ha un'enorme presa sui giovani e dalla fine degli anni 70, casualmente contemporaneamente al declino degli Aerosmith, è in rapidissima ascesa. La stampa americana ovviamente crea subito l'antagonismo. Il rock è la musica dei ragazzi bianchi, il rap è la musica dei ragazzi neri. Alcuni tuttavia non ci stanno a questa definizione etnica e decisamente stringente. I'm the king of rock, there ain't none higher. Sucker MCs should call me sire. To burn my kingdom, you must choose fire. I won't stop rocking till I retire. Now we rock the party and come correct. All cuts are on time and rhyme connect. Got the right to vote and we'll elect. And other rappers can't stand us, but give us respect. Un gruppo di ragazzi neri del Queens ha infatti un'idea tutta sua. A loro non piace il funk né il soul, non sono i generi con cui sono cresciuti e non si divertono a rapparci sopra. Tanto che l'emblematico e poco umile titolo del loro primo album sarà Kings of Rock, ma il successo inizialmente è poco. Hanno bisogno di una cover. Di un pezzo che i fan del rock conoscano benissimo e che possa avvicinarli al rap. E naturalmente viceversa, magari. Ce n'è uno che sembra fare giusto al caso loro e che ascoltavano tantissimo quando erano ragazzini. I Run DMC chiamano Steven Tyler per un duetto e Joe Perry per aggiungere i suoi soli. I due vecchi rockettari non hanno alcuna ragione di rifiutare, anzi capiscono che è una ghiottissima occasione per ritornare nel giro che conta. Il video, riuscitissimo, farà da cornice a una canzone semplicemente perfetta che balza al numero 4 in classifica e resuscita letteralmente la carriera degli Aerosmith. Il rock salvato dal rap. Anche se in top 5, una sola hit, soprattutto su idea di altri, rischia però di essere un successo effimero e Steven sa che deve assolutamente accompagnarlo a un album di primissimo piano. Capisce anche che è il caso di allargare gli orizzonti dei suoi testi, parlare di cose anche un pochino più serie che ragazze e feste, cosa che comunque continuerà a narrare. Non è più un ragazzo, ha 40 anni ormai e ha accumulato una certa esperienza. Gli ultimi anni sono stati per lui una sorta di vacanza permanente che ha finito per tediarlo molto più di quanto avrebbe fatto il lavoro. Inoltre, ha imparato una lezione preziosissima. Per scrivere buona musica, deve essere sobrio. Se proprio non ci riesce tutto il giorno, lo deve essere almeno quando scrive e suona. Permanent Vacation è un successo incredibile grazie soprattutto alle due hit Ragdoll e Dude Looks Like a Lady. La critica lo trova troppo pop, ma chi se ne importa? Adesso possono tornare in tour facendosi aprire addirittura da un gruppo lanciatissimo chiamato Guns N' Roses. Nel frattempo, Liv Rundgren ha cominciato a essere una grandissima fan degli Aerosmith. Li ha visti per la prima volta a 8 anni in TV ed è rimasta folgorata, e quando ha 11 anni ha un poster gigantesco di Steven in camera sua. La mamma vede il poster e gli racconta che effettivamente Steven è stato un suo ex. E Liv inizia a farsi qualche domanda. Si accorge che effettivamente somiglia parecchio a Steven. Lo scrive persino nel suo diario. Nonostante Todd Rundgren, dal canto suo, si sia sempre comportato come un perfetto padre per me. Un giorno però, Liv viene portata a un concerto dei suoi idoli, gli Aerosmith, e nel backstage conosce Mia, la seconda figlia di Steven, Mia Tallarico. Liv è una bambina piuttosto sveglia e si accorge non solo di somigliare a Steven, ma di somigliare così tanto a Mia da poter essere scambiate per gemelle. E d'altronde di non somigliare affatto a quella che dovrebbe essere sua sorella. Non ci vuole molto perché faccia 2 più 2 e vada decisa a chiedere spiegazioni alla madre. E la madre decide che adesso che Steven è ripulito, può dirle la verità, che lui è effettivamente il suo padre biologico. Nel 1991 Steven la riconoscerà finalmente come figlia e da allora recupereranno molto del tempo perduto, creando un bellissimo rapporto. I numerosi cambiamenti nella vita di Steven si riflettono nella sua musica. Se Lovin' and Elevator è il più tipico dei suoi testi, Janie Got a Gun non lo è per niente e dimostra una certa maturità e una conoscenza verso temi che molti pensavano non potessero appartenergli. Quello che gli manca ancora nella carriera è un album che sia considerato universalmente un capolavoro. Tra fine anni 80 e inizio degli anni 90 era diventato un ospite praticamente fisso di MTV, era apparso in una marea di film, anche nei Simpsons sarà uno dei primi a farlo. Ma essere un volto noto non gli basta, non lo soddisfa. E Get a Grip è una sorta di autobiografia musicale. Mai aveva urlato così forte, mai aveva interpretato in maniera così struggente i suoi pezzi. Ha messo tutto se stesso nella sua registrazione, tutto il suo essere e la sua energia e anche la follia. Il titolo dei 6 singoli estratti da esso possono essere presi come una sorta di indice dei capitoli della sua vita. Hit the Rich, Living on the Edge, Amazing, Crazy, Crying e per ultimo Shut Up and Dance. La critica è invisibilio, le vendite raggiungono i 20 milioni di copie facendogli guadagnare finalmente il primo posto in classifica degli album più venduti in America. Inoltre, protagonista assoluta dei videoclip è la figlia Liv, ormai lanciatissima nella sua carriera d'attrice. Perché mai non aiutarla? Gli Aerosmith, per il resto degli anni 90, non sbagliano un colpo. Mentre il rock sembra arrancare, loro vivono la fase forse migliore della loro carriera, si esibiranno in un numero record di concerti. Nel 1999, la loro canzone, forse la più pop, I Don't Want to Miss a Thing, li porta per la prima volta al numero uno anche nella classifica dei singoli, dopo quasi 30 anni dal loro esordio musicale. Complice, naturalmente, essere parte della colonna sonora del blockbuster Armageddon, che, casualmente, vede la figlia di Steven come protagonista femminile. Negli anni 2000 parte con qualche esperimento, collabora con molti artisti, riuscitissima la collaborazione con Santana, cerca di tornare alla televisione con meno fortuna. Disastroso l'esperimento ad American Idol, che quasi costa il secondo scioglimento della band. Sarebbe bello concludere la nostra storia raccontando che dall'inizio degli anni 90 la vita di Steven è completamente cambiata, che adesso è sereno, felice, che sta con la stessa donna da 30 anni e che le dipendenze fanno parte del passato. Purtroppo non è così. La sua vita sentimentale è rimasta più che turbolenta e le sue dipendenze, beh, la data dell'ultima dimissione è del 2021. Stavolta era finito il rehab per una dipendenza da farmaci, parzialmente colpa anche dei medici, perché certo prescrivere antidolorifici oppiacei a un ex eroinomane non è una grande idea, ma anche la spia che qualcosa in Steven è rimasto così com'è. Tuttavia è cambiato il suo approccio, non esalta più quello stile di vita, si è accorto che a differenza di molti rockers, che poi crollano lo stesso, è chiaro quando si abusa così tanto di certe sostanze, lui, da drogato, non scrive neanche bella musica. E allora, tanto vale essere sobrio e comporre, e magari lasciarsi andare con moderazione, solo dopo aver poggiato lo strumento. Watching smile while you are sleeping, while you're far away dreaming. I'll go spend my life in this sweet surrender. I'll go stay lost in this moment forever. With a moment spent with you is a moment I
Avete ascoltato On The Rocks, il podcast prodotto da Radio Rock, condotto da Jacopo Morroni, scritto da Jacopo Morroni e Daniele Innocenti. Ci sentiamo al prossimo episodio. Bonus track.
Oltre alla sua spropositata bocca, è il suo aspetto androgeno accompagnato dal modo di vestire una delle caratteristiche che ha reso l'immagine di Steven Tyler iconica. Nonostante sia un acclarato sex symbol per il genere femminile, è uno dei primi artisti a essersi definito gender fluid, quando ancora questa parola neanche esisteva. Steven ha dichiarato più volte di sentirsi esattamente metà uomo e metà donna. Già 20 o 25 anni fa, dichiarava che gli piaceva scegliere di fare alcune cose tipicamente da uomo e altre tipicamente da donna, fregandosene ampiamente degli stereotipi di genere. Decisamente antelittera.